Scusate, non avrei messo il titolo dal popolo di Dio al Dio per tutti i popoli. E tra parentesi è appunto il testo sul quale facevo questo incontro, cioè la lettera di Daniele. In questi giorni, con le relazioni di Alberto e di Riccardo, credo che avete visto emergere dal testo dei Vangeli la novità del messaggio di Gesù rispetto ai canoni tradizionali della religione. Nel mio incontro di oggi cercheremo di vedere come tale novità sia stata recepita e vissuta dalle comunità cristiane nei primi secoli. Credo che sia importante anche questo, non solo vedere come un messaggio poi finisce per rimanere aereo, oppure si è concretizzato. A questo scopo ho scelto uno tra i testi più antichi, uno scritto intitolato comunemente Lettera a Dionieto, per l'appunto che vedete tra parentesi nel programma, che è un vero gioiello della letteratura patristica e che ci svela proprio la comprensione che la Chiesa aveva di sé a quell'epoca, vedremo quale epoca era. Poiché il testo non viene noto come i Vangeli, mi vedo costretto almeno sommariamente a presentarvelo un po'. Il titolo tradizionale che generalmente viene riportato è Lettera a Dionieto. In realtà questo titolo è dovuto all'iniziativa del primo editore, perché l'originale dice semplicemente dello stesso a Dionieto, ovvero dello stesso vuol dire lo stesso autore del manoscritto precedente. Ma questo non può essere fatto, quindi capite che l'autore non ce l'abbiamo più, è anonimo. Come? Vi ho dato in giro, non so se ci sono ancora i fogli del... No, sono stati istituiti tutti, no. Allora. E Dionieto è ovviamente il destinatario. Perciò la prima cosa che dobbiamo mettere in chiaro per leggere bene questo testo è che non si tratta di una lettera comune, purtroppo vedete i titoli come i titolini del Vangelo, dicono delle cose che non sono vere, l'editore prende, scrive e tutti bevono, ma quel testo è una lettera, non è affatto una lettera. Si tratta invece di una apologia. Che cos'è nell'antichità un'apologia? Era una dimostrazione e una difesa, ma anche una esposizione, noi nel termine moderno di apologia abbiamo mantenuto questi due aspetti, dimostrazione e difesa, ma in realtà all'inizio non era così, era dimostrazione e difesa, ma anche esposizione della propria identità in rapporto al mondo pagano, particolarmente a quello colto e filosofico, che si interrogava su questa nuova dottrina, ma che a volte anche la calunniava. Pensiamo al famoso libro del re Concenso, che risponderà Origene. Quindi la volontà era sì quella di difendere, non solo di difendere, ma qual è la migliore difesa? Dire chi sei a me. Quindi questo era, non andare a sparare contro, no? Poi l'apologetica di sé è diventata uno sparare contro, no, tu dici quello che sei, se sei qualcosa che vale, questo è stato difendere. Questo testo è stato scritto tra il 120 e il 200-210 dopo Cristo. L'ipotesi più accreditata è che sia stato redatto tra il 190 e il 200 in Alessandria di Egitto, un ambiente del primo cristianesimo di grossissima cultura, che era già per la filosofia e poi anche per l'ebraismo, di loro era Alessandro, il famoso filosofo giudeo. L'autore ci è sconosciuto, ma se si accetta l'ipotesi precedente, potrebbe essere con tutta probabilità opera di Panteno, cioè il fondatore della famosa scuola catechetica di cui poi il massimo esponente sappiamo fu Origene. Quindi con tutta probabilità è veramente la persona di una grandissima statura come cristiano, ma anche di una grande levatura intellettuale. Anche il destinatario ci è sconosciuto, pur possedendo dei nomi, Dionieto. E non possiamo anche qui che fare ricorso all'ipotesi, che si tratti di Claudio Gennetto, amministratore romano, procuratore equestre, che nel 197, quindi nel periodo in cui abbiamo datato questo scritto, faceva la funzione di gran sacerdote d'Egitto. Quindi, adesso vedremo il testo, tenete presente questo fatto, perché questo gran sacerdote d'Egitto, praticamente il rappresentante massimo dell'impero romano, ma anche religioso, si sta interrogando su questa novità di questi cristiani. Come possiamo notare, non siamo più dunque agli inizi del cristianesimo. Non ci troviamo più davanti né a un gruppo apostolico, né alle chiese degli apostoli, come quella dell'Apocalisse, per capirci. Ma siamo tuttavia ancora in un tempo abbastanza remoto in cui la comunità cristiana deve trovare la sua collocazione all'interno del mondo che lo vede, che la vede, con sospetto, se non addirittura la persecuzione. Siamo ancora in tempo di persecuzione. Di fondamentale importanza è l'inizio dell'opera, perché inizio l'autore pone le domande a cui intende dare risposta per chiarire l'idea al suo interlocutore circa l'identità dei cristiani. Avete il testo sotto mano, vedo, ottimo pianeto, che tu ti accingi ad apprendere la religione dei cristiani e con molta saggezza e cura cerchi di sapere di loro, a quale Dio essi credono e come lo vengono. Oggi sono le domande di otto. Perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte? Questo è quello che apparivano i cristiani, addirittura. Non osservano la superstizione degli ebrei? Altra domanda, quale amore si portano tra loro e perché questo nuovo popolo, facciamo attenzione, perché questo lo sta dicendo Gennetto, sono domande di Gennetto, non sarà la risposta dell'autore, e perché questo nuovo popolo in maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e prima, ovvio. Comprendo questo tuo desiderio, dice l'autore, e chiedo a Dio che ci fa parlare, ascoltare, che mi sia concesso di parlare perché tu ascoltando diventi la migliore, e anche di ascoltare perché chi ti parla non abbia per dirti la buona finale retorica che ci vuole sempre. No? Cioè, non dobbiamo perdere tempo, facciamo un dialogo serio oppure no? Come possiamo vedere, l'autore intende rispondere a 8 domande che lui reputa importanti, perché questi possa avere una conoscenza corretta dei cristianesimo. Se domande gliela ha fatto il pagano, lui le prende, gli restituisce, di volta risponde, perché attraverso questo ti dirà che cos'è il cristianesimo. Dopo la prima contestazione della religione pagana idolatrica, piuttosto facile, no? Paganese già il filosofo, non lo so come si fa a lavorare un'opera delle due mani, una statua, una cosa così, no? L'autore prosegue nello scopo che si era prefissato all'inizio con queste parole. Purificati da ogni pregiudizio che ha ingombrato la tua mente e spogliati dell'abitudine ingannatrice e fatti come un uomo nuovo da principio. Per essere discepolo di una dottrina anche nuova, come tu stesso hai ammesso. Prosegue perciò in questo suo scopo mostrando in particolare la novità del messaggio di Gesù rispetto alla religione giudaica. E appena il testo ce l'avete anche voi, gli ebrei hanno ragione quando ricercano l'idolatria di cui abbiamo parlato e venerano un solo Dio e lo ritengono padrone di tutte le cose, ma sbagliano se gli tributano un culto simile a quello dei pagani. Come i greci, sacrificando a cose insensibili e sorde, dimostrano scortezza, culto agli idoli, così essi, pensando di offrire a Dio come ne avesse bisogno, compiono qualche cosa che è simile alla follia, non un atto di culto. Chi ha fatto il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi, e provvede tutti noi delle cose che occorrono, non ha bisogno di quei beni. egli stesso li fornisce a coloro che credono di offrirli a lui. Vedete che cambi? Quelli che con sangue, grazie, olocausti, credono di fargli sacrifici e con questi atti venerarlo, non mi pare che differiscano da coloro che tributano riferenza agli oggetti sordi che non possono partecipare al culto. Dice, questo Dio che sarebbe un vivente l'ha trasformato a questa maniera unito, gli fanno le stesse cose che magari hanno unito, cioè credono di potergli dare qualcosa. E finisce, eccetera, immaginati poi farle aperte a chi non ha bisogno di nulla. Quanto ci siamo cascati? I nostri fiorelli. Quanto sarà contento di una Madonna che noi rinunciamo al gelato alla cattiva, stavo stesso. Quanto sarà contento? Perché c'è forse stata almeno una conseguenza, no? La semplice rinuncia. Vedremo perché, da dove nasce questo paio. L'autore vede cogliere nel segno la rivoluzione copernicana. Ci sono fatto proprio, no? Nella terra che non è il sole che si muove, la terra che si muove, ha un voto come Copernico, con la sua rivoluzione copernicana, che il messaggio di Gesù ha operato rispetto alla religione. La pretesa dell'uomo di dare a Dio, ma se Dio non ha bisogno di nulla. Eppure proprio questo gioco di scambio, io ti do e tu mi dai, mutuato dal rapporto con i potenti della terra, questo è stato il guaio di tutte le religioni. Abbiamo proiettato il peggio su Dio invece che proiettare il meglio su Dio. Invece che proiettare l'oltre umano, abbiamo fatto del Dio dei fisi umani. È un'altra cosa. Quindi, mutuato dal rapporto con i potenti della terra, io ti do, tu mi dai, questi sì bisognosi di spogliarci dei nostri beni per essere di più. Durante la terra hanno bisogno dei nostri beni per essere ricchi. E quindi il gioco funziona. Renzo va da Pietro Cacuni con due lavori, che cosa aspetta a te? Ma Dio ha bisogno dei lavori. E dunque questo rapporto, che dopo mi dai, mutuato il rapporto con i potenti della terra, forma il ritualismo e l'osservante della religione giudaica e di ogni religione. Proprio l'impostazione sbagliata del rapporto con Dio e per quanto volontà. L'autore perciò non perde l'occasione per mettere in rilievo le contraddizioni di tali ritualismi ed osservanti. Il testo l'avete sotto. Non penso che tu abbia bisogno di sapere da me intorno ai loro scrupoli per certi cibi, alla superstizione per il sacro, al vanto per la circoncisione e la osservanza del digiuno e degli oriundi, tutte cose ridicole, non meritevoli di discorso alcuno, però ci sono e un discorso che ce lo farà. Non è ingiusto accettare alcune delle cose create da Dio ad uso degli uomini come bellamente create e usate altre come cose inutili e superflue. Vedete, sta dicendo, questa è la divisione tra il puro e l'impuro, ma come dice l'autore, non viene tutto dalle mani di Dio, come può qualcosa essere impuro? Allora non viene dalle mani di Dio, allora non siamo di credere, siamo nel manicheismo, c'è un Dio che fa le cose buone, una creatura che fa le cose cattive, oppure il puro e l'impuro è una stupidaggine, dove la cosa che si è e tutte le altre persone religiose continuano a dire questo qui si può mangiare, questo qui non si può mangiare, questo si può toccare, questo non si può toccare. In sé, cosa c'è una cosa per essere buona o cattiva? Se viene o non viene dal creatore, se tutto è venuto dal creatore, tutto è buono. O tutto è cattivo, se da un creatore cattivo. Non è pietà, ritorniamo al testo, mentire intorno a Dio come chi gli impedisce di fare il bene di sabato, anche qui, o Dio è buono o non è buono, se è buono non può restare il giorno in cui lo si può fare pure bene, se è buono il bene si può fare sempre, poi sta lì il giorno del dopo, se non si è fatto il tavolo tutto il giorno, è proprio la, quello che viaggio 2 fa di sé, no? Se voi addirittura hai trovato le gambe legali per tirare fuori l'asino, perché quello è un nostro, se le gambe e quel giorno no, non si può fare del bene, non si può guarire nessuno. Questo è mentire, interessante, è mentire non riguardo al sabato, ma addirittura sul comportamento di Dio. Perché se Dio ha avuto questo, vuol dire che Dio non è buono, dobbiamo sempre domandarci le conseguenze di quello che affermiamo su Dio. E allora tanti errori non l'avremmo fatto. Dio che vuole il sacrificio del figlio, ma immagini che santo, che è quale padre vuole il sacrificio del figlio. Se il suo padre umano vuole una cosa simile, manco bambino. Ma tu sono manco tutti quanti, ma il figlio, non mi ha toccato. Un Dio più criminale e mafioso. Vedete, non rende conto delle conseguenze. Non è pietà mentire intorno a Dio, non è sabato, mentire intorno a Dio, come che ti impedisce di fare il bene di sabato. Se ti impedisce di fare il bene di sabato è cattivo, allora stai mentendo, stai dicendo che è cattivo. Lo stesso parlo anche per lo sguardo del sabato. Grave. Ancora, non è degno di schiena di vantarti della motivazione del corpo come se fosse particolarmente amato da Dio. La circoncisione era il patto di Israele, ma che nesso ci può essere fa un fatto veramente fisico, un'operazione chirurgica, lasciamo perdere l'ora fatta poi, esteriore e l'amore di Dio. Dice, allora il fatto relazionale non può essere un'operazione, quella che diventa il patto, un fatto, un segno fisico esteriore. Come può questo avere qualunque riferimento a un dato relazionale che è quello della madre che deve essere amata? Ancora, siamo al 5, mi sto interrompendo il testo perché non so spiegare. Chi non crederebbe, prova di follia, non di devozione, inseguire le stelle e la luna per calcolare i mesi e gli anni, per distinguere le disposizioni divine e divine i cambiamenti delle stagioni secondo i desideri, alcuni per le feste, altri per il dolore. Altra bella invenzione delle religioni, gioire o soffrire a comando senza alcun rapporto con la vita o col crescere della relazione con Dio. Oggi è giorno di festa, di venire, perché poi è capitato la cosa più terribile del suo mondo. Oggi è giorno di digiuno, può essere il tuo compleanno, attacchi al brano e piange. Gesù dirà digiuno, i medici e questa cosa ti chiederanno quando vedranno hai inchiodato di sua croce e allora lo stomaco gli sarà attaccherà. Lui non sarà il giorno del digiuno, non per fare il giorno del giuro o il giorno delle feste. Non si ride e non si piange a comando, si ride e si piange quando si è, come dice Paolo, si piange con chi piange e si ride con chi ride. Quando si è in simpatia, in compassione di cuore, allora si ride e allora si piange, non quando ci sono le feste o quando ci sono i digiuni. Eppure tutta la mente e tutte le religioni, presa il cristianesimo quando è diventata religione, ce l'hanno piattato in testa. Ancora, penso che ora tu abbia abbastanza capito perché i cristiani, a ragione, si astengono dalla vanità dell'impostura, dal formalismo e dalla vanteria di fede. Interessante come concludere dicendo, va bene, non ci voglio fare i discorsi religiosi e filosofici. Ti basta un po' di consenso. Io posso dare delle evidenze talmente chiare. Sono sicuro che tu la toglierai. Non perché ti ho fatto grandi costruzioni. Ti ho smascherato la fragilità come un cartello di teatro, tanto la gamba, fatto tutto. Questa è stata la grandezza di Gesù. Quando c'è un altro dice, io di teologia ne capisco poco. Però una cosa so che prima non c'è, adesso c'è niente, non me lo ripeti che questo è un peccatore. Perché non mi risulta che Dio faccia fare le gran belle cose del peccatore, no? Sono tutti peccatori, scusate. Gesù ci ha mostrato nell'evidenza dei fatti la novità del suo messaggio, della verità del rapporto con Dio. E questi primi cristiani fanno lo stesso. Vedete che argomenteranno un senso anche filosoficamente, eccetera, perché la testa ce l'abbiamo, solo di Dio, dobbiamo usarla, ma non è lì che sta il vero fondamento. La fondamento sta proprio in questa evidenza che ci hanno stato Gesù, della novità del rapporto con Dio, avremmo dovuto capirla sempre. Ma ci sono i pregiudizi, ecco cosa dobbiamo l'umanità. Lo Spirito Santo ha parlato sempre della coscienza a tutti, anche prima di Cristo. Ma cosa c'è in quella testa a bloccare l'ascolto? Questo è il problema. Sgombrato dunque il campo da ogni pregiudizio che può aver ingombrato la mente di mio nieto, questo è sempre il primo passo, forse il più difficile, ma indispensabile per accogliere la novità. Tutti quelli che hanno cominciato a partecipare agli incontri hanno fatto questa esperienza e questa fatica. Finché non scopre il campo, finché, dice Gesù, la pezza vecchia che la va a attaccare con la nuova, spacchi tutto. La pezza vecchia fuori, il vestito deve essere nuovo. E interessante che mio nieto aveva cominciato, vi ricordate, l'avevo detto prima, dicendo proprio che doveva sgombrare, aveva ingombrato la mente. Dove sta? Purifica da ogni pregiudizio che ha ingombrato la tua mente e spogliati dall'abitudine ingannatrice e fatti come uomo da principio. Cioè comincia a ragionare vivo con la testa tua, pulisci tutto e poi basta, vedi l'evidenza. Non ti dico che la devi accettare, ma finché c'hai degli ostacoli non la potrai accettare. Allora la prima cosa importante è fare questo compito di pulizia mentale. L'autore passa allora all'esposizione in positivo, non mi importa nulla dove solo buttare di servire da niente. Del mistero cristiano vissuto dai fedeli nella concretezza della loro vita quotidiana. L'autore insiste, come vedremo, sulla grandezza della liberazione, sul progetto di Dio Padre, sull'umanità come offerta di salvezza per tutti, culminante nell'incarnazione del Figlio e nel dono totale di sé sulla croce. L'accoglienza di tale messaggio si manifesta nel cambiare il suo amore, nell'imitare la sua bontà attraverso il rifiuto di ogni egoismo, sopraffazione e violenza. Nel ristorare quindi, cioè, già qui sulla terra, il regno di Dio. Tutta la riflessione sulla genere dei cristiani scaturisce dal riconoscimento della vera identità di Dio, scrive ancora l'autore della lettera di Nieto. Chi fra tutti gli uomini sapeva che cosa è Dio prima che egli venisse? Vorrei accettare i discorsi vuoti e sciocchi dei filosofi degni di fede? A te non sta prendendo in giro i filosofi, sta dicendo che non ci hanno spiegato neanche loro completamente. Lo vedete da quello che segue. Alcuni affermano che Dio è il fuoco, altri dicevano che è l'acqua, altri che è uno degli elementi di Dio creati, come per esempio la filosofia presocratica, no? Certo, se qualche loro affermazione è da accettare, vedete che non escludo, non è fondamentalista, si potrebbe anche asserire che ciascuna di tutte le creature ugualmente manifesta Dio. Dice, non hanno sbagliato completamente, perché quelle creature manifestano Dio, ma non sono Dio. Questa è la cosa. Nessun uomo lo vide e lo conobbe, ma egli si rivelò a noi. Si rivelò mediante la fede, con la quale solo è concesso vedere Dio. Dio nostro Signore, creatore dell'universo, che ha fatto tutte le cose e le ha stabilite in ordine, non solo si mostrò amico degli uomini, ma anche magnanimo, di animo grande. Tale fu sempre e sarà, eccellente, buono, mite e veritiero il solo buono. Quante altre categorie ci abbiamo attaccato, no? Giudice, questo, quell'altro. Eccellente. Buono, mite, veritiero, il solo buono, per la bontà per eccellenza, esclusivamente buono, potremmo dire, una modernità di linguaggio. Tale si è rivelato completamente, soprattutto rivelato ora attraverso il Figlio Gesù, ancora ce l'avete sotto, Dio Padre stesso per scendere dal cielo tra gli uomini la verità, la parola santa e incomprensibile, mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, lo inviò per la tirannide, per il timore, per la frustrazione. È venuto per metterci paura, per fare in poche parole, per dirci adesso lo racconto io cosa è fatto Dio, cercavo i nostri, con tutti i predicatori dico, Dio è fatto un po' ruolo. Però dopo quando arriva il momento, caro mio, quindi sta attento, perché 3-4 te perdono, ma se le convincotte. Non certo, ma nella mitezza e nella bontà, come un re manda suo figlio. Lo inviò come Dio, come uomo per gli uomini. Lo mandò come chi salva, per persuadere, non per fare violenza, non per imporre la sua dottrina, ma per attirare con l'amore, come dice Giovanni, quando sono elevato a terra, attirerò tutto a me. Questa è la grande forza, la potenza di Dio. Martin Luther King la chiamava forza, mia madre. La violenza è debolezza, non ci abbiamo mai pensato. La vera forza della mano, quella che è capace di muoverti lasciandoti nella tua libertà, è l'amore, non è la violenza. Lo mandò per chiamare, non per perseguitare. Lo mandò per amare, non per giudicare. Da questa identità di Dio, mi pare piuttosto limpida, ben chiara, non può che scaturire la vera identità anche dell'uomo creato all'immagine di Dio. Come non amerai colui che ti ha tanto amato? Continuerà con la lettera di Dio. Ad amarlo, per amare Dio, diventerai imitatore della sua volontà e non ti meraviglierai se un uomo può diventare imitatore di Dio. Lo può volendolo lui, l'uomo. Non si è felici nell'opprimere il prossimo, nel voler ottenere più dei deboli, arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori. In questo nessuno può imitare Dio. Dio non fa le cose. Sono cose lontane dalla sua grandezza. La grandezza di Dio è tutto l'opposto di questo. Ma chi prende su di sé il peso del prossimo e in ciò che è superiore cerca di verificare l'altro inferiore, chi dando a chi è necessità ciò che ha ricevuto da Dio, è come un Dio per i beneficati. Egli è imitatore di Dio. Questo Dio lo fa con noi, se noi lo facciamo con gli altri, noi facciamo esattamente quello che Dio ha fatto con noi. Siamo bene. Veniamo. È interessante notare già fin d'ora come questa presentazione del volto di Dio che risponde alla prima domanda posta da Dionisio al nostro autore corrisponde molto più a quella che ci ha fatto scoprire il trovamento biblico che a quella inculcata da tutta la pietà e morale per conciliare che ha condizionato e continua a condizionare tante persone fino ad oggi. E che il Vaticano II, permettetemi, visto che lo stanno affossando, non si vergognava di dire che è stata persino causa di ateismo. Andate a leggere Giacomo Spezzi 19, ultimo paragrafo. La causa, se volete dopo ve lo leggo, ve lo so anche portato dietro. Desidero tuttavia soffermarmi, soprattutto in questo incontro, sui capitoli 5 e 6 dell'Avvenimento che rispondono alla domanda posta dal pagano. Da dove viene il disprezzo dei cristiani per il mondo? E questo pagano vede, crede, i cristiani disprezzi nel mondo. E si domanda da dove viene. La domanda che bisogna rispondere è una domanda cruciale. E quindi sul capitolo 10 che risponde all'altra domanda, che è questo tenero amore che si hanno gli uni per gli altri? E che finita la batteria?
Che già batteria.
Questa qua era vecchia o nuova?
Noi un po' di giorni la vediamo
nuova. Aia. Speriamo che sia quella nuova. Scusate un momento. Sì. 1, 2, 3, sì, ci siamo. Allora, che è questo tema d'amore che siamo gli uni per gli altri? Ho scelto questi due brani perché mettono in luce ciò che più ci interessa, vale a dire l'autocoscienza appunto che la Chiesa aveva allora di sé. Leggiamo innanzitutto il testo. Poi cercherò di spiegarlo a partire dai termini più importanti usati dall'autore. Ce l'avete sotto, è un po' lunghetto, ma poi lo commentiamo. Né patria, e qui sopra Santinisti, dopo eventualmente prepareranno anche. Né patria, né lingua, né comportamento distinguono dei cristiani dagli altri uomini. Non abitano infatti in cittadelle private da nessuna parte, non utilizzano alcuna lingua alternativa, non sfoggiano alcuno strano stile di vita, non si riesce a trovare tra loro nessun insegnamento dovuto alla riflessione o alla genialità di uomini particolarmente dotati, né alcuna verità, si sottintende, filosofica, umana, come succede con altri. Abitano indifferentemente in città greche oppure d'altre, vivono come vivono gli altri, conformandosi nel cibo, nel vestito e in tutte le reste e costumi del luogo in cui è capitato loro di trovare. Mostrano un modo straordinario, mi pare che lo avessi in grassetto, vero? Perché sono due parole chiare. Un modo straordinario, bisogna proprio metterlo, paradossale, di essere cittadini dell'impero romano. Abitano nella propria parte da stranieri, condividono tutto da concittadini, ma restano fuori da tutto, quasi fossero ospiti. Ogni terra straniera è loro patria e ogni patria è loro terra straniera. Contraggono lotte come tutti gli altri, mettono al mondo figli, ma non espongono in altri. Hanno in comune la tavola, imbandita, non il letto. Pur essendo di carne, non vivono secondo le leggi della carne. La carne, nel termine paolino, vuol dire l'egoismo, non vuol dire la ciccia. Si occupano delle cose della terra, ma non hanno la cittadinanza sul cielo. Obbediscono alle leggi dello Stato, ma superano con la propria vita quelle leggi. Amano tutti nonostante ricevano persecuzione da tutti, ignorati oppure condannati, messi a morte e trattenuti in vita, impoveriscono ma arricchiscono molto, bisognosi di tutto, sovrabbondano di tutto, disonorati nel distretto, coronati di gloria, bestemmiati e dichiarati giusti, ingiuriati, benedicono, maltrattati, rispettano. Pur facendo del bene vengono puniti come delinquenti, ma dopo della punizione quasi avessero in regalo la vita. Combattuti dagli ebrei come gente strana, vengono cacciati anche dai greci. Eppure chi li odia non sa indicare la causa di tanta inimicizia. Interessante che un magistrato romano, Plinio, il giovane, scrive a Traiano, ma qui succede una cosa strana. Qui ci mandano questi cristiani perché noi li picchiamo, eccetera, ma non c'è niente contro di loro. Io per me non vado a nessun reato, che ce l'abbiamo fatto con i cristiani. E sapete che carattere mi risposta a Traiano? Beh, se vi rimangono perseguite, se no lasciate stare. Molto da diritto romano, tutto il mondo pagano, un giudice romano che scrive all'imperatore, che risponde all'imperatore al giudice romano, in cristiani non c'è proprio niente in quella lettera, cioè se non nell'essere in mezzo, ma tutto lo sviluppo di questa stupenda pace, quindi sono perseguitati ma nessuno ti dice per questo. Adesso ci fanno un po' questo, perché se a qualche teologo come Castiglio gli tolgono la cattedra, anche in Italia ancora deve sapere per chi è stata tolta, ma questo è un altro problema, hanno imparato la Traiano. Tutto lo sviluppo di questa stupenda pagina nasce dalla dichiarazione iniziale, né patria, né lingua, né comportamento distinguono dei cristiani dagli altri uomini. Resa ancora più chiaro da ciò che segue introdotto da un infatti esplicativo, non ce l'ho aggiunto io, cioè nel testo, le traduzioni bisogna essere serie, anche le virgole sono importanti, anche le congiunzioni degli articoli, in greco, sapete che in latino ci sono gli articoli, in greco ci sono, se ci sono ci fanno bene, perché una cosa è un sostantivo, una cosa, se non, può essere aggettivato, quindi diventa diverso. Infatti non abitano cittadelle private da nessuna parte, non utilizzano alcuna lingua alternativa, non sfoggiano alcuno strano stile di vita. Due termini in particolare ci offrono la chiave di lettura di questa formazione: comportamento e speciale genere di vita, che sono stati nei secoli le tentazioni più forti per distinguersi come cristiani. L'autore infatti nel seguito con l'accento proprio sull'anonimato e la normalità nell'agire dei cristiani. È oltremodo significativo che per descrivere questa non distinzione dei cristiani dagli altri uomini non usa neppure l'articolo che li determinerebbe come gruppo, i cristiani, ma lascia il termine dell'intervista, come dire, alcuni cristiani. Allora io sono stato fedele al testo, ma adesso lo traduco nel senso: né patria, né lingua, né comportamento distinguono, se osservate nel quotidiano un gruppo di persone per strada, al lavoro, eccetera, alcuni come cristiani e gli altri come qualcosa di diverso. Non teniamo circa per niente. Inoltre questa triplice negazione, né, finalmente formalmente distingue i diversi elementi che si vogliono negare, ma d'altra parte imprime alla frase, si usava la retorica, un tono di assolutezza, come quando in fondo a qualcuno che ci sta pretendendo, qui c'è un dire no, è chiaro? Scorda che è questo, poi gli la testa. E perciò è chiaro che l'autore esclude categoricamente che vi possa essere un qualche setaccio che permetta di distinguere e perciò separare, ricordate cosa voleva dire fariseo, e perciò separare i cristiani dagli altri uomini. Avete visto che Gesù abbia combattuto questa caratteristica della religione di separare fedeli da infedeli, santi da peccatori, eccetera. Questa affermazione ci può sembrare abbastanza scontata, quindi visto che Gesù ha detto con tanta chiarezza, eppure non era affatto, se pensava a volte forte di distinzioni cristiane che poi della storia recuperato dal mostrare tantissimi dati quasi se li tolgono dalle scuole o da altre parti, distintivi con la presenza della testimonianza, allo sbandierare appartenenza a movimenti ecclesiali perfettamente distinguibili a dire loro da un certo tipo di comportamento. Ho sentito i predicatori di certi movimenti ecclesiali, che sapete come incomincia loro per lì, una volta anch'io come voi, chissà cosa sarebbe adesso, di attenzionarti esteriormente. Questo doveva essere tutta piatta pulita, ce l'abbiamo ancora, l'abbiamo appena vista. Ma c'è di più. Dionisio nella sua domanda aveva parlato di un nuovo popolo, domandando che bisogno ci fosse di un nuovo popolo. La risposta dopo l'intervallo.